Bene, mi fa piacere che stiate imparando questa canzone, che credo sia una delle più difficili, però tanto Sandro ha una bella voce veramente. Io penso che siano delle canzoni da imparare veramente, perché non sono le canzoni banali con la melodica tipica da oratorio, da oratorio in senso convenzionale. San Filippo è stato un innovatore davvero, credo che c'entri molto col discorso dello Spirito Santo. Ma il discorso dello Spirito Santo, io dico, la musica è la reliquia dello Spirito Santo, l'unica che abbiamo. Lo diceva anche Hans Urs von Balthasar, che se il mondo perderà un segno dell'amore di Dio, prima di tutto perderà la musica. La musica, come voi sapete, ha una valenza intrinsecamente, adesso parlo di fisica, intrinsecamente contraddittoria. Per esempio, sentite questo, famosissimo, molti la conoscono, la sanno anche suonare la chitarra. Quelli della mia generazione sono cresciuti a pane e Led Zeppelin. Questo intro cosiddetto, che è anche un nome tecnico perché queste introduzioni di arpeggiato, poi ci sono i flauti che negli anni 70 erano stati ammessi alla musica rock grazie a un famoso, due famosi interpreti, uno era Frank Zappa che aveva un famoso flautista con sé, un altro di Jethro Tull che avevano questo. E così si era riabilitata, come ai tempi di San Filippo, una parte di una musica considerata trasgressiva. Questo brano si intitola La scala verso il cielo, è il sogno di Giacobbe, quindi un tema biblico rassicurante, anche se la canzone poi è un crescendo di rock sfrenato. Gli studiosi nella fine degli anni 70, degli anni 80 hanno scoperto che in questa canzone vi sarebbero, uso il condizionale apposta, delle inclusioni demoniache, cioè addirittura delle frasi sataniche o che inneggiano in qualche modo a Satana. Da uno studio poi che ha smentito su questa canzone queste attribuzioni, negli anni 90 questo canto è stato riabilitato, tra virgolette, mentre altre canzoni effettivamente hanno anche sfacciatamente visto in quel periodo degli inserti demoniaci. Cosa c'entra tutto questo col discorso dello Spirito Santo? La musica è veramente un'espressione dell'animazione, cioè dell'anima che vive, che partecipa alla gioia e alla bellezza. Se noi dobbiamo parlare sempre solo di verità della fede in termini di catechismo e di magistero scritto, siamo rovinati. Cioè già pochi hanno fede compiuta in tutti e per tutti gli aspetti del cattolicesimo, li perderemo del tutto. Sappiamo che invece la Santa Sede è dotata di ben due cappelle principali musicali, una che è quella della Cappella Sistina, famosissima, e quella che è, in questo momento è anche sostenuta dai nostri confratelli di San Filippo, che è la Cappella Giulia. Quindi il Papa ha sempre favorito, anche ultimamente, nell'ultimo secolo, la polifonia, l'educazione musicale, il canto, la custodia del canto gregoriano e di tante altre tradizioni. Però è facile manipolare lo Spirito Santo, almeno credere di poterlo manipolare. Lo Spirito Santo sa difendersi abbastanza bene. siamo noi che tante volte non sappiamo discernere, perché finché parli di Gesù Cristo è già difficile. Sapete, come abbiamo visto, lo avete visto anche con Padre Giovanni, nella storia della Chiesa, anzi buona parte della storia della Chiesa, lo scheletro della storia della Chiesa si è costruito intorno ai grandi concili, ma i grandi concili non sono venuti per voglia di farsi una grigliata e di trovarsi tutti insieme i vescovi. C'erano questioni eresiarchiche, cioè questioni che inducevano allo sviamento della fede, e allora in tempi difficili, in tempi anche per certi aspetti impossibili, anche dal punto di vista politico o logistico, i vescovi si sono incontrati e, con o senza l'assistenza ultima del Magistero del Papa, ma comunque sempre con la sua legittimazione, la strada della storia del Magistero ha potuto procedere. Perché di Gesù Cristo è facile dire anche tante cose inesatte, lo avete visto, che non è figlio di Dio, che è un superuomo, oppure che è un Dio talmente perfetto da essere per finta incarnato, evanescente come un fantasma, invece è veramente anche incarnato, e così via. E tante altre sfumature che sono lì, in tanti manuali, ce ne sono alcuni famosissimi di raccolta dei pronunciamenti cristologici principali. Su Dio Padre c'è poco da dire, tutto sommato, perché Gesù ce lo rivela, lui se ne sta buono, perché sta buono, ecco, nel suo cielo, e quindi pronunciarsi su Dio Padre bisogna rifarsi comunque all'insegnamento di Gesù, però lì è tutto scritto nel Vangelo, quindi è difficile scarrucolare. Lo Spirito Santo è invece, per sua definizione, un'interpretazione della nostra anima, cioè è precisamente lo Spirito Santo che induce qualcosa in noi, che noi chiamiamo anima razionale, a mettersi in contatto e possibilmente sempre di più in sintonia con Dio. Perché lo definisco un'interpretazione? Perché prima di tutto noi dobbiamo scoprire dentro di noi la voce dello Spirito, e vi assicuro che al giorno d'oggi la voce dello Spirito non è facile da scoprire. Noi siamo un po' più allenati, veniamo a fare la catechesi, veniamo a sentire una parola certa, poi non è che siamo sempre amici dei preti, o anche i preti stessi a volte si ribellano a se stessi, no? Si guardano allo specchio e si inorridiscono, ma in ogni caso abbiamo abbastanza una carreggiata tracciata. Ma pensate a un ragazzo che al giorno d'oggi, ma come ai tempi del comunismo materialista o del nazismo o di tante altre ideologie nella storia, deve discernere qual è, chiamiamolo, il sentimento che emerge, se è l'emotività, se sono i sentimenti degli affetti, se sono i sentimenti degli amici che magari costituiscono un partito politico oppure una corrente ideologica. Vai a decidere qual è la voce dello Spirito. Lo Spirito ha la capacità di farsi interpretare, di passare attraverso queste sabbie mobili che noi chiamiamo interpretazione, per poi affermare sempre di più la verità. E Gesù lo ha detto, la verità vi farà liberi, cioè è un cammino di liberazione. Praticamente scoprire lo Spirito Santo vuol dire anche scoprire la nostra vera libertà. Però tutto questo non disdegna, non disprezza l'animazione di tutto il nostro essere. Quindi c'è questo doppio percorso: da una parte lo Spirito Santo ci aiuta a scoprire la libertà nella verità, ma invece di diventare sempre più chiusi, lo Spirito Santo, quando lo lasciamo agire bene, apre il nostro spirito umano anche, non so, alla musica, all'arte, alla bellezza. Non diventiamo delle specie di enciclopedie del magistero che sanno dire solo esattamente le cose esatte. Eppure in natura vediamo che ci sono tanti interpreti dello Spirito Santo che diventano dei meravigliosi bacchettoni. E così pensiamo di avere adempiuto a quello che lo Spirito Santo vuole. Ma se lo Spirito Santo volesse che noi diventiamo soltanto dei bacchettoni, delle specie di stelle di Rosetta soltanto da sapere tradurre, ecco, c'è qualcosa che non... c'è un'armonia che va di nuovo reinterpretata, c'è una sinfonia importante, questa visione sinfonica, dove ognuno suona uno strumento diverso, però possibilmente seguendo una melodia comune e seguendo tonalità anche diverse ma non dissonanti. Ecco, per dire che lo Spirito Santo è varietà. Gesù stesso dice che noi dobbiamo essere uniti, ma non dice che dobbiamo essere delle copie. San Paolo dice che siamo membra di un unico corpo e addirittura affonda la specificazione dicendo: se tutto il corpo fosse orecchio, dove sarebbe il posto per il tatto? E se tutto il corpo fosse tatto, fosse mano, dove sarebbe lo spazio per l'udito? Ecco, quindi se le immagini che si usano così come premessa, come introduzione al discorso sullo Spirito Santo, ci portassero già dall'inizio a pensare di scoprire una verità identica, identificata a una definizione, siamo fuori strada. Dire che però lo Spirito Santo è un'interpretazione vuol dire soltanto mettere in vibrazione le corde della nostra anima. Lo Spirito Santo è Dio, è persona trinitaria, quindi va scoperto e non inventato, va conosciuto e non delineato da noi, però va soprattutto amato. Siccome lo Spirito Santo è amore, amare l'amore sarebbe una cosa difficile, no? Impossibile. Diciamo che dobbiamo farci amare da Lui, allora magari l'amore trova una corrisponsione perfetta. Dette queste cose, vi invito a guardare il nostro foglio, che io cercherò d'ora in avanti di seguire come tutte le prime volte in maniera abbastanza ordinata, perché ho scelto che cosa dirvi e come dirlo. Sullo Spirito Santo si possono dire tante cose. Noi partiamo dalla definizione del credo niceno-costantinopolitano, come avevamo già fatto con Dio Padre e come anche Padre Giovanni ha accettato di fare per il Figlio anche. Vabbè, bello vedervi, però magari state più comodi. Non che io abbia niente, crescete e moltiplicate. Allora, credo nello Spirito Santo, Signore dalla vita, procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, parlato per mezzo dei profeti. Allora, questa definizione non si sa storicamente perché è stata ristretta così nel credo di Nicea. Qui ci vuole proprio un po' di pazienza, di studio, perché tante cose che io ho così sfiorato in questa introduzione un po' bislacca che vi ho fatto, ma per dire che la bellezza del cattolicesimo sta veramente anche nella storia dell'arte, e noi in Italia siamo un po' sciocchi perché non diventiamo una nazione ospitante tutti i giapponesi del mondo e i cinesi del mondo che pure vengono in Italia, e non ci organizziamo solo per questo, vivremmo di rendita. Abbiamo l'85% delle opere d'arte anteriori al 1800 solo in Italia, e la maggior parte di queste, circa l'80%, sono di natura sacra. Quindi non devo dire a voi che varietà ha il cattolicesimo, e sono tutte opere che risentono proprio dell'ispirazione che è stata consentita, mentre in altre forme religiose o confessioni anche cristiane l'iconoclastia è caduta dall'VIII secolo pesantemente, non parliamo dell'Islam, non parliamo dell'ebraismo, che istituzionalmente non vogliono raffigurare in nessun modo non solo Dio ma anche il linguaggio su Dio. Quindi non c'è un'arte sacra vera e propria. Ma comunque anche in questa definizione c'è una certa povertà, che vedremo. Allora partiamo dalla prima espressione: credo nello Spirito Santo che è Signore della vita. Questa sera ci soffermiamo su questo primo aspetto. Allora vedete come è collocato. Ho ribadito subito quella frase un po' a tormentone che è stata prodotta un po' da me e Padre Giovanni: il credo è un percorso di circolarità verso la fecondità della fede. Allora, il credo è un percorso di circolarità perché l'amore è trinitario. Se fosse binario sarebbe un ping pong tra due persone, invece essendo in tre circola. Però è lo Spirito Santo proprio che fa circolare questo amore verso la fecondità della fede. Allora, anche chi di noi non ha figli sa di essere fecondo nello Spirito, perché porta un amore generante. E poi chi ha figli sa che non è facile del tutto determinarsi attraverso la generazione. Cioè, è una questione veramente spirituale quella di cui ci parla la fede. Quindi generazione nello Spirito ci restituisce una certa libertà. Noi non siamo macchine per produrre soltanto la generazione umana, siamo macchine per essere originali in noi stessi. Non è che noi dobbiamo consentire necessariamente soltanto l'abitazione della terra, noi dobbiamo consentire l'originalità. Questo è quello a cui Dio ci chiama soprattutto, questa è la vera fecondità, di essere veramente originali. Allora la fecondità della fede è massimamente questa originalità, che prima di tutto però deve avere coscienza di se stessa. La prima originalità a cui noi siamo chiamati è essere coscienti della nostra fede. Questa è l'interpretazione che lo Spirito Santo ci dà, cioè quella di riconoscerci credenti, di avere una coscienza credente. Perché una coscienza tutti pensano di averla. Non è che io adesso disprezzo chi ha una coscienza atea. Il Papa recentemente ha parlato di un ateismo rispettabile, un ateismo istruito. Però è chiaro che qua bisogna stare sempre un po' attenti coi termini. E quindi anche l'ateismo per certi aspetti ha una sua contraddizione. La fecondità della fede ci chiama, soprattutto i credenti, a determinare questa azione generante negli altri, oltre che noi stessi. Ci sono tanti modi, li vedremo nel terzo incontro di questa serie di tre. Si sviluppa dalla creazione del mondo alla realizzazione piena dell'uomo in Cristo, uomo e Dio, e della salvezza dell'umanità nella Chiesa. Allora, il modello, lo abbiamo già detto dai primi incontri su Dio Padre, è proprio l'uomo Dio, l'uomo Gesù. Ciascuno di noi è chiamato a questa forma di umanità. Ed è la salvezza dell'umanità nella Chiesa. Non siamo da soli, ma componiamo quel corpo che è la Chiesa di cui abbiamo parlato tante volte. Ho trovato nel catechismo essenziale, quello di San Pio X, che vedete in fondo alla prima facciata, questa espressione. Allora mi piacerebbe, non so se qualcuno di voi ne vuole leggere una, per esempio, non so, Antonella, leggimi la numero 32.
Per vivere secondo Dio, che cosa dobbiamo fare? Per vivere secondo Dio dobbiamo credere le verità rivelate da Lui e osservare i Suoi comandamenti con l'aiuto della Sua grazia, che si ottiene mediante i sacramenti e l'orazione.
Ecco, secondo te, dov'è che, qua non parla di Spirito Santo, ma dov'è che si tocca la parola più vicina?
Della Sua grazia.
La parola grazia. Stefano, scusa, di intero questa sera. Numero 54, quella dopo.
Sì, l'uomo è un essere ragionevole, non può sfuggire al
mondo. Attento, questo è più difficile. Qual è il punto, la parola che secondo te tocca più, la parola Spirito Santo? Anima. E riferita ad anima? La parola ragionevole, vedi che si è coppia mica per niente. La ragione, diceva San Tommaso d'Aquino, è per l'uomo questa espressione dell'anima razionale, quindi sono giuste tutte e due le cose, non pro bono pacis, ma è veramente così. L'anima è una dimensione, tutti abbassano lo sguardo adesso, giustamente, come in classe. Sentiamo adesso Milena, dai.
Vai. Allora, che cos'è l'anima? L'anima è la parte spirituale dell'uomo che vive in te e si è libero.
Ma non è un'interrogazione. Secondo te, mettiamola così, secondo te qual è il termine che si avvicina di più a Spirito Santo?
Parte spirituale dell'uomo.
Sì, ovviamente la parola spirito, parte spirituale dell'uomo. Ecco, vi ricordo San Paolo che dice nella lettera ai Romani, lo abbiamo detto tante volte, lo spirito dell'uomo viene toccato dallo Spirito Santo. Quindi distingue due spiriti, c'è lo spirito dell'uomo e c'è lo spirito con la S maiuscola, lo dice San Paolo, E quindi, peraltro, questa lettera ai Romani che vi avevo già indicato come irrinunciabile. Poi Gabriele. Sì.
L'anima dell'uomo muore col corpo? L'anima dell'uomo non muore col corpo, ma vive in eterno, essendo spirituale.
Quindi il termine anche qui sarà
spirituale o
divino eterno. Sì, bravissima. Allora, c'è anima spirituale, no? Quindi che essendo spirituale. Ma anche il discorso dell'eternità. Qua sul discorso dell'eternità non mi soffermo perché lo vedremo meglio la prossima volta. La prossima volta vedremo subito come lo Spirito Santo discende dal Padre e dal Figlio. E rivelando il Padre e il Figlio dà circolarità alla Trinità e dà senso all'eternità di Dio. Però questa cosa qui, siccome è stata questione anche di contesa, vi ricordate quando siamo andati in Turchia, c'eravate anche voi, no? Chi è che c'era, un pellegrinaggio che abbiamo fatto anche in Turchia, abbiamo visto proprio come lì, a Efeso in particolare, a Nicea, quella di lì, c'erano i luoghi dove sono stati celebrati i famosi concili, non solo della divinità di Cristo, ma anche i concili che riguardano la questione dello Spirito, che procede dal Padre ma anche dal Figlio. E l'ultima espressione, so Maria, vuoi leggerla tu? Ti faccio un regalo.
Quale cura dobbiamo avere dell'anima? Dell'anima dobbiamo avere la massima cura, perché solo salvando l'anima saremo eternamente felici.
Ti faccio una domanda un po' diversa. Qual è il termine in più che qua viene aggiunto rispetto ad anima e rispetto a eterno?
Finalmente eternamente.
Felici, brava. Quindi c'entra con la felicità. Vedete quel discorso strampalato tipico del sottoscritto che vi facevo all'inizio, cioè di questa strana fecondità che è un'interpretazione musicale, si può dire, però effettivamente Dio, se avesse dovuto creare dei soldatini che poi alla fine devono solo scoprire come essere messi in riga in questo famoso corpo mistico che si deve compaginare, chiaro che questa falange o se tiene sta qui oppure se sta attaccata al ginocchio non è in posizione ordinata, quindi io so che devo poi alla fine essere incastrato lì, non c'è spazio alla fantasia. Invece qua ci dice che la felicità, cioè questo spazio di libertà e di identità, fa unire cose che secondo la nostra ragione sarebbero inconciliabili. Quindi la felicità non è sottratta all'ordine, l'ordine del corpo, l'ordine della mente. Però allo stesso tempo in questo ordine del corpo mistico c'è anche lo spazio della creatività. Creatività che è simile all'idea del Dio creatore, no? Allora noi dobbiamo addentrarci adesso nell'excursus solito, consueto che facciamo della Bibbia sull'Antico Testamento, tenendo conto che lo Spirito, mentre scopre la funzione creatrice di Dio nella terra, nelle cose, dà anche a noi una responsabilità di essere collaboratori della creazione, di essere in qualche modo creatori con il Padre. Secondo l'Antico Testamento, lo Spirito Santo ha una funzione creante, qua usa creante. Guardate, questa triplice definizione, apro una parentesi, l'ho presa da quel strumento che nei motori di ricerca ormai è famosissimo, è stato anche molto contestato, che si chiama Wikipedia, che è la più grossa enciclopedia online formulata dagli stessi utenti. Vi devo dire che sono andato a vederla solo per vedere che cosa diceva sullo Spirito Santo. È organizzata quasi, secondo me, meglio che il Catechismo della Chiesa Cattolica. Ma a un certo punto, verso la fine, c'è una parentesi senza nessuna notazione che dice: confronta l'era dell'acquario, che sarebbe il Vangelo del New Age. Per cui immaginatevi uno che legge questa cosa fatta, vi dico, andate a vedere, andate a aprire, leggete Spirito Santo sotto Wikipedia e voi avete l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, il Catechismo della Chiesa Cattolica, i riferimenti magisteriali perfetti, la simbologia meglio del Catechismo della Chiesa Cattolica, la simbologia è fatta evidentemente anche da teologi, ma qualcuno ci ha infilato dentro questa parentesi che è lievemente fuorviante sull'era dell'acquario. Parla persino di Gioacchino da Fiore prima, che poverino è stato tacciato di eresia, poi è stato riabilitato recentemente, era un po' invasato, però è stato un grande teologo dello Spirito Santo nel 1100. Ma allo stesso tempo lì vicino c'è questa finestrella che ti introduce nel New Age più hard. Quindi effettivamente questo per dire, come la canzone che vi ho detto prima, com'è facile che veramente il diavoletto usi tanti strumenti, non perché, ma un conto è se tu leggi una cosa A e poi ti dice confronta anche B, ma se dentro A tu non sai bene che c'è dentro anche B mescolato, è una confusione di idee pazzesche, perché sapere che il New Age praticamente ti dice che lo Spirito Santo te lo modelli tu, te lo formuli secondo il grado energetico della tua esperienza, uno potrebbe dire non è molto diverso per esempio dai 7 cerchi della progressione della vita spirituale di Santa Teresa d'Avila. Allora lì è un discorso molto tecnico, che io adesso qui non mi sto a fare, non ne sono neanche tanto capace, qualcosa ho letto anch'io su questo, però per uno che si avvicina per la prima volta può essere veramente un trabocchetto molto grosso. Allora andiamo avanti. Io di questa definizione che ho preso, questa l'ho presa, questa tripartizione era fatta bene, l'ho presa da lì, la funzione creante. Poi ho aggiunto, no, lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, il Ruach, cioè questo soffio vitale di Dio, cose che sapete benissimo. La colomba, che è una raffigurazione ulteriore dello spirito creativo, perché la colomba compare per la prima volta nella Bibbia dopo il diluvio universale dal punto di vista simbolico, no? Ed è una nuova creazione, perché c'è una purificazione dell'umanità dopo che l'umanità si è comportata male. E guarda caso, ve l'avevo già citato nell'altra serie di incontri, è proprio lì che Dio considera da se stesso, ma l'uomo è proprio incline al male sin dall'adolescenza, Genesi capitolo 8. Allora è meglio che non lo puniamo sempre, ma d'ora in avanti non alzerò più la mano contro il popolo. Cioè Dio determina che non ci sarà più un diluvio universale. Ma la pace corrisponde con una nuova creazione, tant'è che quando la colomba porta il famoso rametto d'ulivo, Emma, tu che sei preparata? Dopo che cosa? Dica, non dica professoressa, dica. No, dica.
Mi chiedi, dopo che ha provato a mandare fuori altri uccelli, poi tornare indietro, poi alla fine esce la colomba e poi è torna
ma non torna subito, se ne sta fuori un paio di sere perché avevano riaperto le birrerie e... ok, va bene, ti porti il diario che lo farà firmare il suo genitore. Benissimo, allora avete capito il ricordo, cioè la colomba esce e ritorna perché non trova una terra ferma su cui posarsi. Ma la terza volta non torna subito, passa la notte fuori perché aveva identificato dove fare il nido e poi porta un rametto d'ulivo. E questo è il segno che sono riemerse delle terre, come quando Dio ha creato le terre che sono emerse dalle acque. Questa è la definizione di creazione del mondo. Avete presente? Prima fa la luce, perché senza luce non si vede niente. Poi comincia a mettere mano. Allora... per questo l'ho collocata lì la colomba, mi sembra un segno proprio di nuova creazione. Ed è significativo che è su Gesù che si immerge nel Giordano, come se Gesù che riemerge dalle acque, dal battesimo di Giovanni Battista, sia la nuova terra. Infatti noi diciamo che è l'uomo nuovo, ma l'uomo nuovo non nasce dal nulla, anche Gesù stesso è incarnato, quindi possiamo dire che Gesù in un certo senso è plasmato da questo battesimo, è la nuova terra che emerge, poi anche figlio di Maria per carità, però è veramente una terra nuova. Funzione generante, quello che dicevo prima, no? Non c'è solo la generazione fisica, ma l'azione di Dio opera continuamente nel creato rinnovandolo, una generazione spirituale, e questo è dato da una simbologia abbastanza diffusa nell'Antico Testamento: il vento, l'acqua, il fuoco, la colonna di nube, la luce. Ecco, la luce va dalla Shekinah famosa, quella che Mosè vede passare davanti a sé, si copre il volto e poi resta anche un po' abbronzato scendendo dal Sinai, fino alla luce che conduce gli ebrei, la nube che si manifesta davanti alla tenda della dimora dopo che Mosè ha impiantato l'arca dell'alleanza in questa tenda, il vento, dal vento del Ruach al vento che soffia per Elia, un vento impetuoso, rotto, un vento che sussurra come brezza leggera, il fuoco che manifesta la forza generante di Dio in diverse occasioni, anche qui il fuoco che separa gli ebrei dai soldati servitori degli egiziani, ma fino al fuoco del rovescio ardente, cioè un fuoco che indirizza, che parla. Poi la funzione conducente, lo Spirito di Dio guida il suo popolo soprattutto nelle grandi svolte o attraverso guide. La voce, anche lì nel rovescio ardente c'è entrambe le dimensioni, c'è una dimensione generante, ma c'è, perché in quel momento Mosè si sente investito di una generazione nuova, rinasce praticamente, era semplicemente il genero dietro, fino a quel momento si era collocato in terra di Madian e si era fatto la famiglia, viene rilanciato di nuovo nella storia. Ma è la voce che di Dio che lo convince, quindi c'è anche questa azione di guida, di conduzione. il dito di Dio. Le tavole della legge sono scritte col dito di Dio, che però non scrive così a casaccio solo per far vedere la potenza. Ricordate anche nel libro del profeta Daniele, Menech, Tereth e Tekel, le tre parole scritte dal dito di Dio sulle pareti della reggia del re. E poi l'angelo, quante volte nella Bibbia compare la figura di un angelo, i tre angeli alle querce di Mamre, i grandi angeli, gli arcangeli, che sono conduttori per definizione, in particolare l'arcangelo Raffaele. L'unzione dei re nel tempo della monarchia, nell'Antico Testamento, nel libro primo dei re, soprattutto nel libro del primo delle cronache, e così via. Non pretende di essere esaustivo questo elenco, è solo un'indicazione per dirci che Dio dall'alto manifesta la sua presenza. C'è proprio l'immagine di un Dio che tocca l'umanità, che la porta a seguire delle vie precise, e lo fa attraverso il meccanismo di una chiamata, di una vocazione. Poi ho preso dal Catechismo della Chiesa Cattolica due pronunciamenti che sono la premessa al capitolo dello Spirito Santo, perché il Catechismo, dicevo, che è organizzato bene adesso, al di là di tutte le mie battute, però sinceramente in visione sintetica bisogna andarsene proprio a saperle, andare a cercare tutte le cose, un malloppone anche sullo Spirito Santo. Io ho preso come inizio i due articoli di premessa. Allora, se avete la pazienza di leggerli, magari Cristiane voglia di leggere il primo.
Di Dio, nessuno ne ha mai potuto conoscere se non lo Spirito di Dio. Ora il suo Spirito, quello di vela, ci fa conoscere Cristo, suo Verbo, sua parola di vita, ma non manifesta se stesso. Con lui ha parlato per mezzo dei profeti, ci fa udire la parola del Padre. Lui però non lo sentiamo, non lo conosciamo per il movimento e più ci viene il Verbo e ci dispone ad accoglierlo nella fede. Lo Spirito di verità che ci svela Cristo non parla da sé. Con tale annientamento, propriamente divino, spiega il motivo per cui il mondo non può ricevere lo Spirito, perché non lo vede e non lo conosce, mentre coloro che credono in Cristo lo conoscono perché dimora presso loro.
Ecco, soffermiamoci solo un attimo su questo articolo, perché è davvero importante e centrale del nostro discorso. Per persone istruite come voi, questo articolo, pensando che è la premessa sul discorso dello Spirito Santo, potrebbe non andare bene, lo dico io questo, nel senso che voi sapete già che tutto il discorso dello Spirito Santo comunque non può prescindere da Gesù, da Cristo. Lo Spirito è di Cristo, oltre che del Padre. E Cristo è veramente in una posizione centrale, perché Cristo è la parola generata dal Padre, è il Verbo del Padre. E come avviene questa generazione? Attraverso lo Spirito Santo. Ma è anche vero il contrario, che il Padre è rivelato dal Figlio, lo dice Gesù nel Vangelo secondo Giovanni tante volte, in molti modi dice: chi ha visto me ha visto il Padre. Tante espressioni un po' differenti l'una dall'altra. Gesù insiste e Giovanni centralizza proprio questo tema. Quindi la rivelazione è la rivelazione che Gesù fa del Padre, ma la rivelazione anche con cui il Padre svela il suo piano di amore, che è quello di mandarci il Figlio, non solo di mandarcelo come messaggero. Pensate, quando Gesù racconta la parabola dei vignaioli omicidi, alla fine il padrone mandò il suo stesso figlio dicendo tra sé: avranno rispetto almeno di mio figlio. E sappiamo come va a finire, anche del resto Gesù fa la stessa fine. Però in questo non c'è soltanto l'identificazione di un modello o di un riferimento ultimo del quale avere timore, ma c'è una persona che trasforma l'esito della storia, perché Gesù ha fatto di più di quella parabola. Vincendo la morte, in fondo c'è una riscossa, una, in termini pacifici, una vendetta dell'amore. Ecco, potremmo cominciare a pensare a questa espressione, una vendetta dell'amore. Allora, il catechismo parte dalla centralità di Cristo, è tipico della Chiesa Cattolica in veste magisteriale, partire sempre da Gesù Cristo. Però, ripeto, persone istruite come voi sanno che lo Spirito Santo ha una storia che precede Gesù Cristo e che abbiamo visto in brevissima sintesi nella Bibbia. Cioè Gesù stesso ha convalidato la parola dei profeti, non ha detto dimenticatevi di tutto quello che è capitato prima, no? È andato a rendere omaggio di persona a Giovanni Battista, si è immerso sotto le mani di Giovanni Battista. Credo che un segno più chiaro di questo non ci poteva essere. Se no noi non capiremmo perché fa questo gesto inutile, tanto che Giovanni Battista ce lo dice, tu vieni qui da me. Dici pure. No, non ho sentito. Sì, no, dicevi?
No, poi ho trovato la seconda parte.
La seconda parte è quella.
Cioè, io dovrei invece
Ma in realtà, appunto, Gesù realizza tutte e due le cose. Cioè, lui va da Giovanni Battista perché in fondo Giovanni Battista è attirato poi da Cristo. Tant'è che noi lo veneriamo come santo, Giovanni Battista, di per sé morto prima della Pentecoste, quindi tecnicamente non dovrebbe essere canonizzabile. Invece tutti quelli che la Chiesa ha voluto indicare come santi anche agli onori degli altari, addirittura solennizziamo anche la sua nascita, la natività di San Giovanni Battista. Quindi la centralità di Cristo viene posta come premessa nel Catechismo della Chiesa Cattolica. E vedete che le espressioni sono sempre quelle del Vangelo secondo Giovanni. Il mondo non lo vede, non lo conosce, il Verbo di Dio. Cioè il mondo di per sé non conosce lo Spirito Santo, che è quello che permette di conoscere il Cristo. Ma il Cristo a sua volta è quello che dà lo Spirito. Quindi sarebbe una maledizione inestricabile. Non si troverebbe il bandolo della matassa come emergere alla vera fede, se non fosse che lo Spirito di Cristo non parla da sé, ma rivela ciò che è stato scritto nei secoli. Quindi anche qui c'è un riferimento a un cammino, una storia, un organismo che cresce. Ecco, come tutte le volte in cui io inizio un discorso, vi dico abbiate pazienza che si capirà qualcosa di più o meglio la prossima volta, spero. Nel senso che alcune cose le devo buttare così adesso perché vi rimangono un po' negli orecchi. Questa questione della crescita è fondamentale per capire lo Spirito Santo. Ecco, vi prego proprio di avere ancora un attimo di attenzione su questo. Se noi pensiamo allo Spirito Santo come un flash, come l'ha avuto San Paolo per certi aspetti, una rivelazione, e guarda caso era la voce di Cristo dentro quella luce, la voce di Gesù che gli diceva perché mi perseguiti, ma possiamo dire che è stato un impatto duro con lo Spirito Santo. Però Paolo aveva già dentro di sé, lui fariseo, la struttura per poi decodificare questo. E anche voi siete istruiti per dire io metto Cristo come premessa perché nessuno vada a sviarsi parlando dello Spirito Santo. Ma voi sapete che si può parlare dello Spirito Santo anche partendo dalla Genesi, cioè seguendo tradizionalmente la Bibbia, solo che la Chiesa, nel Catechismo della Chiesa Cattolica, preferisce, davanti a un lettore più sprovveduto di voi, mettere questo articolo che è appena stato letto. Ribadire che prima di tutto bisogna centrare l'attenzione su Cristo. Non so se è chiaro il mio discorso. Quindi, da un punto di vista scolastico, didattico, va meglio partire dalla Genesi, sentire che questo spirito cresce in una storia concreta, che arriva a generare Gesù nel grembo di Maria addirittura. Mica me lo invento io, questo è lo Spirito Santo che si incarna nel grembo di Maria, non sarà mica un altro Spirito Santo, è sempre lo stesso di quello che aleggiava sulle acque all'inizio del mondo. Quindi c'è una crescita dello Spirito Santo, è più logico didatticamente, però la Chiesa quando presenta gli articoli sullo Spirito Santo preferisce ricordarci che al centro di tutto c'è sempre Gesù Cristo, come importante. Quindi vedete, sono due prospettive, una scolastica che noi in un contesto di questo genere possiamo ricordare e una invece potremmo definire di annuncio, che la Chiesa fa come se uno apparisse per la prima volta al catechismo della Chiesa cattolica, cioè mannaggia quante figure, e ce n'è anche uno, e va dritto a leggersi questo articolo qui. Proprio perché non si incorre nello stesso rischio che se uno apre invece Wikipedia si trova magari proiettato nell'era dell'acquario senza accorgersi. Adesso facciamo leggere magari a Marisa il secondo
la Chiesa comunione di nella fede degli apostoli che essa trasmette è il luogo della nostra conoscenza dello Spirito Santo.
Qua ci sono 7 punti, no, 8 anzi. Primo,
nelle scritture che egli ha ispirato. Nella tradizione in cui il padre della Chiesa sono i testimoni sempre attuali. Terzo, nel magistero della Chiesa che egli assiste, fa assiste. Quarto punto, nella liturgia sacramentale, attraverso le sue parole e i suoi simboli, in cui lo Spirito Santo ci mette in comune con Cristo. Quinta, nella preghiera nella quale intercede per noi. Sesto, nei carismi e nei ministeri per mezzo di quali seguiti dalla Chiesa. Settimo, i segni di vita apostolica e missionaria. Ottavo, nella testimonianza dei santi in cui egli manifesta la sua santità e continua l'opera della salvezza.
Ecco, vedete quante cose qua, se uno dovesse citarle tutte si può fare sullo Spirito Santo altro che una serie di incontri, però sinceramente mi peserebbe molto dover fare una catechesi solo sullo Spirito Santo, perché io chi sono per parlare dello Spirito Santo? Cioè lo Spirito Santo lo avete anche voi. Questa è una cosa didattica, questi 8 punti, per dirci che se persino la preghiera personale, se la testimonianza missionaria, la testimonianza della santità non è una questione da enciclopedia, è una questione che riguarda tutti. Quindi ci sono delle cose che vanno dette in catechesi a livello così tra di noi e ci sono delle cose che o uno le approfondisce e poi cerca di viverle e interpretarle. Che appunto lo spirito chiede la varietà, chiede la vivacità, chiede creatività. Quindi vedete, questo secondo articolo per certi aspetti contraddice, è di tono completamente diverso dal primo. Il primo ci dice c'entra l'obiettivo su Gesù Cristo, il secondo ci dice però ci sono 8 tipi di espressione, 8 tipi di espressione. Sinceramente io non li avrei saputi tirare fuori 8, qua ne ha tirati fuori 8, avrei pensato 4, 5 al massimo. Ma sicuramente sono più di 8, perché appunto la creatività dello spirito è immensa. Allora, Giovanni Paolo II nel 1986 scrive la Dominum et Vivificantem, che è un'enciclica fondamentale, importantissima, per capire il tempo del dopo concilio. E non è una enciclica che viene fuori a caso. Ci sono delle coincidenze per certi aspetti inquietanti o, se volete, suggestive. Coincidenze che c'entrano con quel famoso 1981, con l'attentato al Papa, che era l'anno in cui le chiese orientali, la Chiesa di Roma, dovevano proprio confrontarsi in una specie di dibattito organizzato da un paio d'anni sulla questione dello Spirito Santo. E questo dibattito è stato rimandato, anche perché poi, guarda caso, l'attentatore veniva proprio dall'est, e tutta questa mi ha sparato, poveretto, non è che fosse cosa da poco, però voglio dire, con tre proiettili si è bloccato un processo di tipo anche di studio e di, soprattutto di incontro tra le persone. Ecco, senza tirarla tanto lunga, comunque Giovanni Paolo II ha ripreso potentemente queste cose, anche lì lo spirito ha dato veramente alla Chiesa una forza ancora più viva di indagare su queste cose. E qui anche abbiamo l'introduzione, i due capitoli che precedono il corpo poi della enciclica. Credo di ammazzarvi se li leggiamo queste due cose, però praticamente si ripercorre un po' che cosa vuol dire in sostanza questa fede nello Spirito Santo. Chi è che vuole leggere il primo di questi due?
La Chiesa professa la sua fede nello Spirito Santo come colui che è il Signore della vita. La Chiesa professa nel simbolo di fede verso il cielo costante napolitano dal nome dei due concili di Nicea, di Costantinopoli, nei quali fu formulato e comunicato. Quindi si aggiunge anche che lo Spirito Santo ha parlato per mezzo dei profeti. Sono parole che la Chiesa riceve dalla fonte stessa della sua fede, Gesù Cristo. Difatti, secondo il Vangelo di Giovanni, lo Spirito Santo è donato a noi con la nuova vita, come annuncia e promette Gesù il grande giorno della festa dei Tabernacoli. Chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me. Come dice la Scrittura, fiumi di acqua viva scorreranno dal suo seno. E l'Evangelista spiega, questo è il disse riferendosi allo Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. È la stessa similitudine dell'acqua usata da Gesù nel colloquio con la Samaritana, quando parla della sorgente di acqua che è esaltiva per la vita eterna. E nel colloquio con Nicodemo, quando annuncia la necessità di una nuova nascita dall'acqua e dallo Spirito per entrare nel regno di Dio. La Chiesa, pertanto, istruita dalla parola di Cristo, attingendo l'esperienza della Pentecoste e dalla propria storia apostolica, proclama sin dall'inizio la sua fede nello Spirito Santo come colui che dà la vita, colui nel quale l'insondabile Dio, uno e trino, si comunica agli uomini, costituendo in essi la sorgente della vita eterna.
Ecco, qui viene citato tante volte il Vangelo secondo Giovanni. La simbologia che abbiamo visto sopra, distribuita in tutta la Bibbia, chi è che parla delle tenebre e della luce, cominciando dal prologo? Giovanni. Chi è che parla dell'acqua? Pensate nei primi capitoli, le nozze di Cana, l'acqua trasformata in vino, il Vangelo della Samaritana, l'acqua viva che zampilla per la vita eterna, sempre il Vangelo secondo Giovanni. E il capitolo 5 che è centrato proprio su questo annuncio ai discepoli del dono dello Spirito Santo che verrà perché l'uomo ottenga la conoscenza e fiumi di acqua viva sgorgino dal suo seno. Cioè il Vangelo secondo Giovanni usa la simbologia e in questo risente anche un po' delle comunità che si affacciavano sul Mediterraneo, che erano più dedite al linguaggio di tipo del basso Mediterraneo, e anche le prime comunità cristiane saranno poi attratte molto dalla simbologia, si dice, di scuola alessandrina, quella che soprattutto in Alessandria d'Egitto divenne poi la sede della prima scuola liturgica, cioè dove tutte queste realtà dei Vangeli si trasformavano in gesti, in simboli, in luce, in cera, in acqua. E dall'altra parte, oltre a questa simbologia ricca nel Vangelo secondo Giovanni, che quasi fa un riassunto, c'è anche un discorso, come vi dicevo, di crescita. Cioè c'è la consapevolezza dentro Giovanni, che racconta le cose, ripensandole a lungo, eccetera, eccetera, di dovere introdurre l'idea di un corpo che cresce, di una vita che si sviluppa, che Gesù non è un mago che con la bacchetta magica trasforma le cose, ma che prende delle cose già esistenti e le arricchisce, le trasforma da una virtù interna alle cose stesse. Gesù non ha mai fatto volare un asino o un cristiano, che è una creatura. Ha restituito la vista ai ciechi, cioè i miracoli di Gesù, adesso sembra una banalità, la palissiana questo che sto dicendo, ma non forzano mai la natura, restituiscono la natura. Cioè noi questo lo diamo per scontato, non ci soffermiamo tanto a riflettere su questo, però è l'azione proprio di restaurazione, di ricreazione che Gesù compie anche dentro i miracoli. Per cui è vero che il miracolo è soprannaturale, ma attenzione, è soprannaturale nella effettuazione, in realtà sarebbe più corretto dire preternaturale, cioè qualcosa che dentro la natura la sviluppa appieno. Ci sono anche gli omicidi, sapete, colposi, preterintenzionali e dolosi. Quelli preterintenzionali, si dice, era per forza, era una situazione talmente esplosiva che gliel'avevamo detto da tempo e prima o poi ammazzò la sua suocera. È brutto questo paragone, coinvolge parecchie persone qui dentro, ma si dice, però ha un grado di gravità inferiore a quello che invece dice, quello lì mi sta antipatico e basta, vado e lo ammazzo. Ecco, dentro la natura prodotta dal Cristo non c'è mai la forzatura di un atto estemporaneo. Il miracolo è sempre estemporaneo perché nessuno se lo aspetterebbe, però è coerente con la persona che lo propone. In fondo è quello che tu, quante volte Gesù nel Vangelo secondo Giovanni, due volte dice avvenga come tu desideri, che cosa chiedi? Altro che io riabbia la vista. Poteva chiedere, non so, vabbè, anche cieco, ma fa distruggere un sacco di soldi. Però mettiamoci nei suoi panni, avremmo chiesto anche noi la vista. Così magari poi andava a cercarsi i soldi per conto suo, però senza la vista avere tanti soldi. Ecco, va bene. Allora, l'importante è capire che dentro questo discorso di Giovanni c'è una crescita. Una crescita dallo spirito creatore alla Pentecoste. Attenzione! E noi dobbiamo capire poi nelle prossimi incontri la stadiazione di questa crescita, cioè quali sono i passaggi, perché sono dei passaggi precisi. Come si colloca per esempio il battesimo di Gesù? C'è questa colomba, ma che rapporto c'è tra la colomba del Giordano e le fiammelle di fuoco della Pentecoste? Non è lo stesso Spirito Santo? Cambia soltanto di veste? No, c'è una differenza profonda nell'evoluzione che ha un significato preciso. E poi lo Spirito non smette con la Pentecoste, anzi inizia con la Pentecoste in una sua forma di pienezza, ma non è ancora la pienezza totale. La pienezza totale verrà con la parusia, cioè con la ricapitolazione finale, la conclusione del tempo. e la costituzione definitiva di quel corpo Cristo Chiesa. Questo va detto a completamento di questo primo articolo di premessa della Dominum Edificante. E qua poi nel secondo punto, ma ve lo leggete voi, si fa una breve cronistoria di quali sono state le encicliche che hanno reintrodotto il tema dello Spirito Santo dai tempi di Leone XIII, ma Leone XIII, quello della Rerum Novarum, ha solo 100 e qualche anni fa vissuto, quindi è un, vedete, una teologia recente, riscoperta recentemente. E voi capite come questa teologia riscoperta recentemente fa sì che anche la teologia sulla Trinità sia stata risvegliata dopo secoli, è caso di dirlo, di quiescenza, di così, era stata messa un po' da parte. Tante erano le preoccupazioni, un discorso molto tecnico questo, però se a qualcuno interessa, è interessante andare a vedere come la teologia della Trinità sia riemersa in uno studio vivo della Chiesa da pochi decenni. E di conseguenza, adesso qua è il campo che sto seguendo un po' io come mio approfondimento, anche la famiglia, per esempio. Uno dice, vabbè, la famiglia, poveretta, è un'applicazione pastorale, tanto bisogna vivere in qualche modo, fare una famiglia, discorso della coppia, il discorso della coppia è un discorso trinitario. E quindi sono tutte acquisizioni che da non molto tempo sono state riprese. Per questo dico che il 1986 la data di questa Dominum Edificante è significativa, per capire come ci vuole del tempo, anche perché un concilio avvii nelle persone la riflessione dello Spirito Santo. Lo sapete che l'atto primo con cui si dice il concilio è la grande invocazione allo Spirito Santo e l'intronizzazione della parola di Dio. Sono i due gesti liturgici, sono proprio una liturgia apposita, fatta, una liturgia pontificale per dire che è iniziato un concilio. E sono due gesti significativi, perché chi presiede il concilio è lo Spirito Santo. Poi ci sarà anche il Papa, che fa o assistenza o presidenza, ma la presidenza prima è quella dello Spirito. È una bella pretesa dire, abbiamo qui lo Spirito Santo a presiedere, vuole un caffè, non so, è imbarazzante anche nei momenti di break avere niente di meno che lo Spirito Santo. Bene, io interrompo qui perché ce n'è finché mai, per non farvi scappare, e chiedo perdono allo Spirito Santo perché sono una persona meno adatta per parlare di queste cose. Quindi ringrazio doppiamente la vostra pazienza. Ecco, diciamo un Ave Maria per tante intenzioni, un anche accompagnare lo spirito del nostro caro confratello gravemente ammalato. E ci rivolgiamo alla Madonna che è sposa dello Spirito Santo, è una espressione coniata e ripensata recentemente. Ave Maria. Madre della grazia divina, Regina del Monte di Europa, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questo è il mio, questo è il mio.